ti chiami? Da dove vieni? Che cosa fai quando non stiamo insieme? Scelti sconosciuti.
Allora la prima domanda te la giro così secca: come ti chiami e da dove vieni?
Mi chiamo Paolo Ceschina, vengo da Cama, cioè abito a Cama, vengo originariamente dalla Val d'Intelvi, in un paesino che si chiama Pigra, proprio sul lago di Como.
Ah.
E niente, comunque sono cresciuto a Cama.
Cresciuto a Cama, cosa significa? Tu hai fratelli, sorelle, raccontami della tua famiglia d'origine.
Ho due fratelli maggiori, Gino e Matteo, che il Gino tra l'altro...
Gino lavora nell'informazione RSI, sì. Quindi lui è più grande di te, ok?
Niente.
Tutte e due più grandi, e l'altro Gino e?
Matteo.
Matteo. Matteo cosa fa lui?
Lui fa il macellaio.
Ah, quindi un giornalista, un macellaio e un selvicoltore.
Sì.
Più o meno?
Selvicoltore, sì. Selvicoltore specializzato sugli alberi, diciamo.
Quindi arboricoltore. Arboricoltore, anche tu sei specializzato. Un amore che nasce da quando sei piccolo?
Ma da quando sei piccolo ho sempre amato la natura, sono sempre stato bene all'esterno, nei boschi, in montagna. Con mio padre andavo a caccia, mi ha trasmesso tante passioni che riguardano la natura e da lì... è nata anche l'amore o la passione per gli alberi, ecco.
Raccontaci ancora, appunto, abbiamo scoperto che ci sono i fratelli, papà, mamma, quindi papà della Val d'Intelvi.
Papà e mamma, tutte e due della Val d'Intelvi, poverini, non ci sono più.
Li avete persi recentemente?
Li abbiamo persi una decina d'anni fa, un po', tutte e due, sì. E niente.
E cosa facevano loro in Val d'Intelvi? Che lavoro facevano?
Ma mia mamma era estetista,
ah,
a Como, che ti può interessare, tra l'altro,
certo,
dove sei precedito.
Cioè, sì.
E invece mio padre era un ingegnere che si è trasferito, per questo siamo arrivati a Cama, si è trasferito per lavoro prima in Ticino, Val Bedretto, destra e sinistra, ha fatto passare due o tre posti finché arrivò a Cama e lì in Seresti, ecco.
Un ingegnere da cos'è? Ingegnere?
Ingegnere civile.
Ok, e quindi invece queste passioni totalmente diverse, macellaio, giornalista e tu che fai il selvicoltore, vabbè, forse tu sei il più vicino alle scelte del papà in qualche modo, no? E come arriva questo imprinting?
Ma insomma, io ho fatto un po' lo slalom perché visto che lui era ingegnere, io ero l'ultimo, gli altri non hanno fatto la strada, ero partito per fare ingegnere anch'io, solo che ho capito che non era la mia strada, io dovevo stare di fuori a lavorare.
Ma si vede che sei uno che non c'ha, cioè, con l'argento vivo addosso, Paolo.
Sì, ma quindi ho abbandonato la scuola di ingegneria, ho preso il diploma di disegnatore, tanto per dargli il contentin, e il giorno dopo ho cominciato a lavorare in bosco.
No,
sì.
Dove? A Cama?
A Cama, sì, comunque in valle, sì. Ho fatto un anno lì in bosco, poi sono andato 5 mesi in Canada e al ritorno...
Ah, mi scusi, il Canada, lì sì che ci sono gli alberi che parlano e le foreste, che già le nostre sono spettacolari, ma quelli mi sa anche di più. Ti va che tra un disco ci spostiamo così dall'altra parte dell'oceano e ci racconti di questa avventura in Canada?
Va bene.
Ben arrivato, grazie per aver accettato l'invito a Perfetti Sconosciuti.
Niente, grazie a te di avermi invitato.
Sei contento di essere qua?
Sì.
Non abbiamo detto che Paolo Ceschina è proprietario dal 2002 a Cama di Mondo Alberi, la sua ditta che ha sotto di sé quanti ragazzi? Sette, sei?
Sei, sette.
Ragazzi che stamattina, perché vedete, hanno abbandonato tutti perché sono tutti a casa con l'influenza. Luca, febbre, Samuel è andato a casa a mezzogiorno. Gli altri ragazzi, dai, salutiamo anche Ian, che è il più giovane, la new entry. E poi c'è Tommaso, Martino e Giacomo.
E Giacomo, sì. Allora, veramente il new entry è Giacomo, che
Giacomo
è l'apprendista più giovane. Ian è quello del secondo anno.
Ok.
Poi c'è Luca, che oggi purtroppo è malato, che è un po' uno dei pilastri, l'altro è il Samuel, i due pilastri della ditta, e c'è Tommaso e Martino.
Quindi sei azienda formatrice?
Sì.
Wow.
Sì, quello mi dà anche abbastanza soddisfazione e motivazione, sì.
E i ragazzi sono interessati al mondo dei buccichirò, insomma, c'è ancora tanta passione. Io vedo che, a parte che tutti super fisicati, ci tengono molto al fisico oggi, i ragazzi anche, non solo le ragazze, proprio c'è grande attenzione. E io vedevo quando ci siamo conosciuti, poi la raccontiamo, quando siete venuti a casa mia, Cioè lì in canota, tutti i muscoli anche nelle orecchie hanno sti ragazzi.
Ciospa, era 40 gradi.
Ciospa, sì sì. E loro si arrampicano su in pianta, alcuni cioè fanno delle belle piante di...
Sì, appunto siamo un po' specializzati sugli lavori un po' particolari, in quota, in corda, e ci siamo appunto, ci piace fare questi lavori un po' più difficili degli altri, ecco, sì.
Dopo ci racconti un po' nel dettaglio che cosa fate, raccontami però l'apertura dei giovani verso il mondo della selvicoltura in generale.
Ma sì, ultimamente c'è un po' una, tra virgolette, moda del selvicoltore, ci sono tanti ragazzini che...
Come mai?
Un po' forse come dici tu, il fisico, la motosega...
Fa sexy?
Fa sexy, fa... Ma, fa
però tendenza. È un lavoro durissimo.
È un lavoro durissimo e tendo sempre a sottolineare pericolosissimo. Quindi quando arriva un ragazzo a fare lo stage da me, io tendo sempre a cercare di fargli cambiare idea, perché così testi subito se è vera passione, perché la nostra professione, se non hai la passione vera proprio per quel tipo di mestiere qua, non puoi farla e non la farai. Quindi meglio partire subito a frenarli che incentivarli. Così riesci a capire se un ragazzo proprio ha la vera passione e potrà sviluppare questo lavoro in futuro, perché è un lavoro duro, durissimo e pericolosissimo.
Ragazze?
Ragazze non ne ho ancora viste, no.
Pensi perché è veramente un lavoro, cioè anche a tenere
ci
in
sono,
mano
ci sono delle ci sono, ragazze sì. Che si sono formate addirittura, c'è anche gente che ha fatto carriera, poi, perché poi c'è lo sbocco verso il forestale, diciamo si può andare avanti. So che ci sono delle ragazze che fanno selvicoltore, però da me non ne sono ancora arrivate.
No, perché c'è una nomea, dice, ah, se te vai giù dal Ceschina, la fa tirare fuori la lingua, no?
No.
Sto scherzando.
Forse che non è ancora arrivata in Mesolcina la moda di fare la selvicoltrice, ecco.
No, mi sembra un capo super disponibile, super carino, anzi lì sul terreno con loro, che li supporti. Sembrate una bella squadra, quasi una famiglia, vorrei dire.
Sì, quello ci tengo a familiarità della ditta, sì, quello sì. Dopo, se sono proprio così carino, staranno i ragazzi a dirlo dopo.
Dopo li chiamiamo e vediamo. Ma quando tu parli di passione, che cosa significa avere la passione per questo lavoro? Cioè non star lì a formalizzarsi troppo. Da cosa lo capisci che uno è appassionato del tuo lavoro?
Ma boh, lo capisci a pelle, perché avendo tu la stessa passione riconosci l'allievo di turno o il ragazzino di turno, gli riconosci quelle in te stesso quando eri
quelle
piccolo, quelle caratteristiche
sì.
di che ti fanno capire che gli piace proprio.
Strison,
Strison, che stando al bosco, amano, la immagine.
Rampica ecco, sui piani.
Ecco, sì.
Ecco, che roba lì.
Sì.
Va bene. Allora adesso ci aspettiamo un altro disco veloce e poi abbiamo detto che dobbiamo partire per il viaggio forse più importante che hai fatto nel 97 in Canada.
Sì. Sì. Anche non è che hanno fatti molti, però quello è stato un po' il volta pagina.
Allora, stanno arrivando 8 miliardi di messaggi, adesso sto cercando di capire chi scrive, mi aiuti tu, eh? Allora, cominciamo con i saluti, mi fai morire perché io volevo sapere, poi andiamo in Canada a fare questo viaggio, ma aspetta, Cecio Björk che hai salvato come Faggio Bellinzo.
Faggio Vicolo Cracco.
Perché tu hai dipendenza del lavoro, è un tuo cliente, quindi immagino il Cecio.
Sì, è mio cliente, dopo magari in quel momento non mi ricordo più il nome esatto e ora io...
Visualizzi alberi, giustamente, no? E lui ti scrive cosa fai nella mia radio?
Lui mi ha scritto così, adesso non so se lavora in radio.
Non l'hai detto a nessuno.
Se non lo conosci tu.
Non lo so, Cecio Björk. Salutiamo, ciao, comunque ciao Cecio. Check che dice grande Paolo, è un tuo amico il Check?
Sì, il Jack è il mio
Jack,
amico.
Scusa. Jack, scusa.
Lo saluto.
Ok, poi abbiamo il Luca dell'Irezia, che ogni tanto voi immagino lavorate con gli elicotteri per fare tagli e trasporti di tronchi, funziona
sì,
così?
Sì, sì.
E lui scrive, grande Paolo saluta la Rosy, salutiamo il Luca naturalmente.
Ecco.
Fatta, da parte mia. Poi c'è Lisa, chi è Lisa?
La Lisa, mia nostra vicina di casa.
Che lei dice ingaggia la Rosy per la festa dell'albero,
sì,
spiegami.
Sì, perché abbiamo un quartiere che vogliamo trasformare in regione autonoma.
Ma bellissimo.
Una roba del genere. E c'è un bellissimo ambiente, spesso e volentieri facciamo feste, raduni. E
dai.
Fa un po' da casotto, insomma.
Ingaggia la Rosy che la vengono
probabilmente ti inviteremo con l'equipe a fare un po' di show.
Ma in questo caso che cosa fate? Che festa dell'albero non è...
Piazziamo già... l'albero solo per il nostro quartiere e poi facciamo...
Non l'avete ancora piazzato che siamo... Al 4 di dicembre.
Cominciami anche a te, che no, mi fai diventare matto.
No, no, è mia, sto calma. E poi c'è Damiano, che cos'è? Il marito della Lisa, che dice grande vicepress. Spiegami vicepress di cosa?
Sì, perché la Lisa, che è sua moglie, è sì. La presidente della regione, cioè del quartiere. E, okay. Lui, e io sarei il vicepresidente, però ho dato le dimissioni. Ah. Non dimentichiamo che sono dimissionario.
Perché sei dimissionario? Perché non ce la fai più a fare.
È una lunga storia.
Ah. Ok, per questioni...
per questioni alcoliche, diciamo.
Incongruenze di idee.
No, buone
questioni
idee
alcoliche. Va bene, ma faccio andare bene così. Allora, salutiamo tutto questo parterre, poi ci torniamo perché mi sembra che qua ne stanno arrivando...
Salutiamo tutti quelli di Ausa, diciamo così.
Beh, salutiamoli.
E venite alla festa dell'albero.
Quando è sta festa? La prendiamo nota noi. Quando
22,
è?
Credo.
Ah, ciombi!
Sto improvvisando, eh.
Cioè, messo il 22, comodissimo, il 22 stanno tutti organizzando per la vigilia, voi fate la festa a Cama.
Chi ci vuole bene viene.
Viene.
Non ci vuole bene, non viene.
Ma cos'è? Anche fate un po' di buvette, un po' yeppa yeppa?
Diciamo falò, buvette, vin brûlé,
ecco.
Griglia.
Può fare il falò a Cama? Dovete chiedere i permessi?
Sì, chiediamo i permessi.
Giustamente. Senti, torniamo al 1997, quindi fresco di diploma da disegnatore, sì. Hai deciso di partire alla volta del Canada. Sì. Fammi solo una frase, poi creiamo una suspense e poi torniamo dopo. E qua c'ho i limiti, devo parlare per 3 minuti e mezzo, dopo dobbiamo creare questa struttura.
Sta diventando
un po'
più. Tutto rosso qua.
No, perché? Perché è tutto rosso?
No, no, è il tempo.
No, dimmi soltanto perché hai deciso di partire e perché per il Canada.
Ma se proprio la vuoi pulita, ho deciso in un nanosecondo di partire col Canada perché stavo lavorando in bosco e uno con la gru mi ha tirato una bora sul piede. E l'ho mandato a quel paese e ho preso su le mie cose, sono andato a casa e ho deciso in quel viaggio dal cantiere a casa, ho deciso di mettere su il Marop e ho Canada.
E ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Così è andata.
Così è andata.
Poi vediamo cosa è successo in Canada.
Va bene.
Ci siamo. Guarda, una forza della natura quest'uomo. Paolo Ceschino, ci sarebbe una settimana di tempo minima per poterti conoscere meglio, perché poi tu hai mille passioni, tu hai anche la passione dei viaggi, ma cominciamo da questo del 97 che hai intrapreso con un momento così, forse di insofferenza rispetto a quello che stavi vivendo, hai detto, ciao, voglio fare una cosa che non ho mai fatto, hai deciso di partire alla volta del Canada. Dove esattamente? Parte francofona, parte inglese?
A Vancouver.
Vancouver. Quindi sei arrivato lì che non sapevi o sapevi già l'inglese?
Non sapevo neanche una parola.
Perfetto. E sei arrivato lì, raccontaci l'impatto.
L'impatto è stato abbastanza duro perché perché poi ho fatto un mese di scuola d'inglese, però io sono arrivato mi sembra lunedì e la scuola cominciava lunedì dopo e ho fatto cioè una settimana senza sapere una parola di inglese da solo come un cane. Dopo vivevo in una famiglia giù in uno scantinato e me lo ricorderò sempre che ho abbassato le orecchie, come si dice, ho abbassato la cresta lì.
Certo.
La settimana lì è stata un po'...
Dura.
Un po' durina, sì, un po' di malinconia, un po' tutto.
Poi è vero che
pensavo
non...
di andare giù a fare il ganzo, invece no.
Invece è stata un...
Dopo poi ho cominciato la scuola, ho conosciuto tanti ragazzi come me, dopo è stato bellissimo. Sì.
Perché lì anche altri ragazzi arrivavano da parti del mondo, non conoscevano la lingua, hanno dovuto integrarsi. Ma tu, poi ricordiamo che nel 97 i cellulari forse c'erano i primi,
no.
E quindi non avevi più contatti con l'Europa, eri lì un po' da solo, disorientato.
Sì, appunto, non avevo contatto, chiamavo ogni tanto i miei, però non volevo neanche fargli vedere che la chiamavo troppo, perché volevo fare il figo che non se ne fregava.
Cosa avevi, una ventina d'anni?
21, 22 anni, sì. Bei tempi.
La famiglia, come li avevi? Con un'agenzia ti eri organizzato?
Tramite agenzia, sì.
E quanto prevedevi di stare lì?
Ma appunto, la scuola era un mese, dopo ero abbastanza libero.
Open,
sì.
E invece quanto è durata la tua esperienza canadese?
Quasi 5 mesi, dopo volevo star di più, ma dopo... È cominciato il richiamo della natura, cioè è cominciata la stagione della caccia qua e non ho resistito e sono tornato in settembre.
Richiamo, sì. Della natura è bellissimo. Fallo solo tu. Quindi sei tornato e c'era tuo papà che andava a caccia, mi ricordo.
Mio papà, c'era Antonio, mio amico, e insomma c'era la caccia in ballo, c'era la febbre in valle, quindi mi è arrivata la febbre fino in Canada e sono tornato.
Antonio Amarca, che è stato un riferimento per te, perché lui lo conoscevi già, sì, era amico di famiglia?
No, l'ho conosciuto per via del lavoro, adesso non mi ricordo neanche poi esattamente, perché ci siamo incrociati magari per lavoro, lui aveva già la sua ditta di arboricoltura, io ero un pivellino e mi ha detto: ma perché te vuoi mio provare a venire a lavorare con noi? E così io...
Che bella il vostro dialetto.
Sono nai con lui, sì.
Te sei nai con lui. Ma prima eri ancora giù in Canada, lì com'è stato? Non so, a parte gli amici, hai detto che poi si è trasformato il tutto, amori, qualcosa che ti avrebbe trattenuto laggiù, non ci sarebbe stata la possibilità che tu non tornassi a casa?
Ma proprio di non tornare a casa no, perché sono legato al territorio montano dei miei posti, ecco, quello no. Però giù là è stato veramente bello, soprattutto anche a Vancouver ci tornerei.
Cioè, una cosa di quelle c'era città. Di bello per te laggiù?
Ma di bello, ma a parte che a 21 anni è bello dappertutto, non è che... Cioè, che mi ha colpito di Vancouver è che è una città enorme, però sembrava di stare in paese, perché ci sono tutti i viali alberati, e la gente alla buona, come chiedono, niente di speciale, però si stava bene, si diverti.
Sai che solo tu potevi di Vancouver dirmi viali alberati, guarda, questa è la famosa passione, certo. Allora, Paolo Ceschina, che arriva in Canada a 21 anni, non sa una parola d'inglese, vive una settimana dove rimane in una bolla di disorientamento, dopodiché cioè, mi sembra che ha un carattere molto resiliente. Che segno sei, Paolo?
Leone.
Vabbè, chi lo ferma? Il re della foresta, cosa vuoi che faceva da grande lui? Lavorava lì. E quando arrivi lì, in Canada non sei andato per passione delle foreste, però sei andato giù per imparare l'inglese, inizialmente.
Sì, l'idea era quella.
L'idea era quella, ma quando uno ha la passione...
Ah sì, dopo l'idea era quella, parlare inglese e poi girando un po' il Canada. Il Canada è quello che più mi attirava.
Per queste foreste infinite.
Foreste, le montagne.
Certo.
Mi sembrava quello giusto, sono andato lì. Ma è proprio istinto, io sono abbastanza istintivo nelle cose.
Ma sai che lo sospettavo, che sei istintivo.
E sono arrivato in Canada e via. Ho fatto un mese...
Fermo lì a studiare, non facevi niente tutto il giorno, eri tranquillo a studiare, né?
Sì, come un angioletto.
Certo, invece no, cosa hai fatto?
Ma ho fatto un po' di casino qui.
Cosa?
Con gli amici lì, i miei messicani, no? È stato un bel periodo lì.
E poi hai voluto stofignare sul fronte selvicoltore, falegnameria, cosa hai sperimentato?
E niente, dopo ho cominciato a viaggiare, finito il mese, verso il nord, verso l'Alaska, e man mano che mi fermavo, curiosavo un po'. Ecco.
E hai lavorato su qualche...
Ho trovato delle ditte di boscaioli che tagliavano, ho anche lavorato lì due o tre giorni da una parte, due o tre giorni dall'altra.
Cioè due o tre giorni, dicevi scusate, cioè, posso fermarmi un po'?
Se mi ricordi più,
un po' di stacchia la vita e mezzo. Mia, ma ti prendevano e dicevi scusa, posso lavorare con voi e partivi?
Sì.
E
niente. Di interessante, sono stato una settimana per un'azienda grossa di produzione di legname, che lì, sai, tagliano, portano in segheria, ci sono segherie enormi, veramente un'altra dimensione di quelle che si può pensare qua, e il bello è che hanno anche i loro vivai, proprio che subito dopo che esboscano dal bosco praticamente arriva già la squadra che pianta le nuove piantine di rimpiazzo da quello che si è tagliato.
Wow.
Quella è proprio un'industria del legno seria.
Wow, com'è
l'unica cosa seria che ho fatto?
Poi sei tornato a casa. Invece qui da noi come funziona? Come aziende, come livello? Che concetto c'è dietro l'avere un'azienda come la tua? Mondo alberi.
Diciamo, un'azienda come mia è un po' particolare, non particolare, un po' specializzata su diversi lavori piccolini, che cioè ci occupiamo degli alberi non prettamente del bosco, anche se adesso facciamo anche lavori forestali, quindi abbiamo aperto un settore più rettamente anche solo per il bosco. Comunque partiamo dall'albero singolo. Vuol dire che tu c'hai un albero in giardino come quelli che avevi tu, ti viene il dubbio, ma è malato, è sano, sta per un peco, il temporale, magari il vengiò, e chiami lo specialista di turno che è poi l'arboricoltore, che è poi un mondo alberi o albero, comunque una ditta specializzata che ti fa una consulenza e da lì, dall'aspetto che ha l'albero, dalla sua... lo suo stato di salute o di stabilità, capisci cosa devi fare. Se puoi anche fare niente, perché ti dici l'albero è sano, stai tranquillo, non c'è niente, invece magari presenta delle carie, dei difetti, delle sintomi che ti fanno venire il dubbio che può essere pericoloso, allora si fanno delle analisi più specializzate e da lì si decide poi quale intervento fare, se una potatura, una concimazione, un abbattimento nella peggiore ipotesi dei casi.
Poi ci sono due tipi di abbattimento, uno taglia il piede, rimane tutto al...
Uno taglia e scappa e l'altro invece fai giù.
Fai il buco, trivelli e sbricioli quello che rimane sottoterra, così.
Sì.
Sono diventata un esperto da quando ho conosciuto uno che è quello. Allora, il richiamo della natura, come ha detto Paolo Ceschina di Mondo Alberi, l'ha fatto tornare a casa, quindi in nessun modo tu saresti rimasto in Canada a vivere, neanche se t'avessero... Non ti sei innamorato in quei mesi lì?
Ma un pochettino sì, però,
ah boh, no, pensavi di trascurarmela, cioè non mi racconti niente. Sei un... dai, sei un leone, ma nessuno... non... cioè il leone c'ha il cuore d'oro, dai.
Ma no, avevo preso una sbandata per una, un'argentina.
Ecco.
Però, è passata.
È passata, cioè non c'è stato modo.
Sì, ma
di...
stiamo parlando del
97. Il 97, e da lì è passata di acqua sotto i ponti, no? E tra l'altro tu hai un figlio che ha quasi 16 anni, a gennaio, lo vogliamo salutare,
sì,
Noel.
Certo. Ciao Noel.
Noel, hai un bel rapporto con lui?
Bellissimo, sì.
Ecco.
Purché siamo separati, però ci vediamo spesso, stiamo benissimo assieme.
Quindi ti sei separato dalla sua mamma che si chiama...
Si chiama Bianca.
Ok, e quando lui aveva un annetto circa?
Sì, circa un annetto.
Quindi buoni rapporti avete?
Sì, sì, buonissimi.
Ecco, rapporti. Lui abita anche zona Cama o Mesolcina?
No,
o dove?
No,
lui,
lei abita a Stabio.
Oh, ah, comodissimo.
Sì, proprio.
Perfetto.
Tira shop.
Ecco, e comunque vi eravate organizzati weekend ogni tanto?
Sì, ma sai, dopo, avendo la casa in Val d'Intelvi, spesso e volentieri sono di transito o comunque per lavoro, girando tutto il Ticino, combino di, non so, watchers a vedere un lavoro e dopo passate il Noel.
Bellissimo. Nel frattempo, da 13-14 anni hai una compagna di vita.
La Lisa.
La Lisa, che salutiamo. Che tipo è la Lisa? Dove l'hai conosciuta? Che lavoro fa? Cosa fa lei?
La Lisa fa la segretaria in uno studio legale, e è di Roveredo.
E l'hai conosciuta quando? In che contesto?
L'ho conosciuta...
Sono affari tuoi.
Boh, è stato un mezzo colpo di fulmine. E dopo...
Ma dove? Dove l'hai vista la prima volta? Fare la spesa?
Si è fatta corteggiare un po', però alla fine abbiamo combinato.
Ma dove l'hai vista la prima volta? Una festa campestre?
Ah, boh, non è che era sconosciuta, in valle piccola ci conoscevamo di vista.
E ma mi hai detto colpo di fulmine, di che una volta te l'hai vista, come Petrarca si è portato...
Colpo di fulmine dopo, diciamo, sì.
Cioè prima la vedevi, poi dici, ma sì che non è neanche male. E poi un giorno, cioè ci sarà qualcosa che ha fatto scattare l'amore, no?
Il colpo di fulmine.
E ma che è arrivato
ritardato,
giù quando?
E quando? 14 anni fa.
No, ma dove eravate? Non lo so. A ballare, a parlare a un bar e vi siete parlati.
Eravamo
non so.
In un bar.
Ecco, che fatica. In un bar e poi eravate lì insieme. Che vi conoscevate?
No, non eravamo insieme. Lei era seduta in un angolo e io gli ho detto ciao Lisa dagli occhi blu. E da
hai
lì
capito? Hai
scatenato
preso...
l'inferno.
Ecco, hai scatenato l'inferno. Perché lei aveva già qualcuno. No.
No.
Ah, boh, no, pensavo che una
non
rissa.
Penso, no.
Non in quel senso, non inferno che è partita una rissa.
No, non inferno.
Ah, scatenato... Grande amore.
Il grande amore.
Però non siete sposati.
No.
Perché non si è appassionato? Lei
no,
non...
è perché io sono un po' allergico alle cose formali, al matrimonio, un po' tutti i contratti, le cose programmate così.
E anche questo lo sospettavo.
E sono sempre stato un po' restio a sposarmi. Adesso si vedrà, si vedrà.
perché lei, cioè noi donne ogni tanto chiediamo, ma perché non mi sposi? La Lisa non chiede, ma perché non mi sposi?
Sì, no, lei ha sempre chiesto, ha sempre voluto sposarmi. Io ho detto lasciami il tempo, lasciami il tempo.
Ciombis, 14 anni, hai voglia?
Ma sì, boh, ma lei mi conosce, lo sa perché.
Ah, boom.
Secondo me due che stanno insieme, che non sono sposati, è perché si amano veramente.
È bellissimo. O è una...
Anzi, è una prova in più, è una prova in più dell'amore.
Perché ogni giorno ti ribadisci questo amore, perché scegli, la scegli ogni giorno. Porco Giuda, ma filosofi tedeschi
sposti. Devo pagarti da bere.
Allora, la Lisa non possiamo chiamarla perché sta lavorando. Ha dato segni di vita?
Sì, ha dato segni di vita. Cosa dice? Ma ha detto che sta lavorando.
No, non possiamo chiamarla in nessun modo.
Ma dopo proviamo.
Mi sta aiutando perché io devo farmi anche la regia e tutto quanto da sola. Adesso gli ho riconsegnato il cellulare. Però ho visto che sei comunque attivo sui social. Abbiamo un profilo Instagram di Mondo Alberi dove possiamo taggarti e poi taggheremo la nostra foto. E hai anche un gruppo su WhatsApp, una chat Mondo Alberi per gestire i ragazzi. Immagino per coordinare le giornate come stamattina che adesso ho guardato. Luca, Mondo, Samuel, Mondo, perché tutti quelli che lavorano per la Mondo Alberi sono salvati con nome e Mondo, ci te trovi su mia, cioè, ma un Luca per un altro che non va bene, no?
Sì, esattamente, come ho fatto stamattina, gli ho mandato un messaggio a Martino, l'ho mandato a un altro Martino che è mio cliente, sarà
no.
Contento, se stamattina.
No, e vabbè, c'è di peggio, ma quel Martino lì, vediamo se è in linea, pronto?
Pronto!
Ciao Martino, allora,
ciao.
Com'è questo capo? Che capo è?
Bravo, però aspetta un attimo che sto saltando giù dalla pianta.
Certo. Mi stai rispondendo in pianta? Ma va. Sì.
Almeno parlo anche l'apprendista.
Certo.
Sono un po' timido.
Perché su in pianta uno si deve
d'altronde.
Carrucolare.
Lavora in pianta, risponde in pianta.
Certamente. Io avevo fatto dei video con voi ragazzi quando siete venuti a tagliare tre piante abbastanza secolari delle mie. Cos'erano? Abeti o pini? Non
sogno. Abeti.
Che... Abeti, grazie. E erano su come dei ragnetti, cioè si calavano al contrario, motoseghe, cose. Cioè fate cose pazzesche, neanche al Circo Gni io vedo queste cose, Avete un fegato pazzesco.
Io non so far quel lavoro, però mi ho visto le foto e gli altri sono un po' più bravi di me.
Perché? Perché
no, tu a far modesto.
Cosa fai Martino? Di cosa ti occupi tu per la ditta?
Ma io ho fatto l'apprendista di giardiniere.
Sì.
E poi guardando appunto un po' su Instagram così vedevo che c'era quella gente che andava in pianta. Allora mi sono gasato e tramite il mio padrino che è un amico del Paolo, il Sam, mi ha dato il suo contatto e sono venuto a finire a lavorare dal Paolo.
Ok, però tu in pianta non ti arrampichi perché hai un po' di vertigini?
Ho imparato appunto e ho provato anche andare in Svizzera interna a fare la scuola di arboricoltore, ma sono andato in pratica col tedesco e quindi la mia funzionò e allora sono tornato dal Paolo e sono beato qua.
Sei beato qui, mi sembra una bella ditta, poi sì. siete tutti giovani sti ragazzi, Paolo, che hai selezionato.
Sì, sono tutti ragazzi giovani, sì.
Anche perché... A una certa età in pianta non vai più su,
purtroppo.
È vero però, no? Ti viene un po' di senso delle vertigini, un po' più di coscienza forse. Non che siate incoscienti perché c'è grande professionalità, non dico questo, anzi vedo grande serietà anche da parte dei capi, controllate che tutto sia fatto in sicurezza, questo va sottolineato. Però a livello personale c'è un'altra percezione dell'altezza.
Sì, poi anche il lato fisico effettivamente, quando a 20 anni hai 20 anni e 50 anni il fisico risponde. È un po' meno reattivo, ecco, fai più fatica, diciamo la verità.
Martino, per fare l'arboricoltore quanti anni di scuola sarebbero?
Ma da come mi hanno spiegato i miei capi quando era l'ACT, prima di fare la scuola devi raggiungere un tot di ore.
Sì.
E poi sono 2 anni di scuola più la pratica.
2 anni di scuola più la pratica, a tempo pieno scuola.
A Zugo, Canton Zugo, a CAM.
Ah. È Cama, cioè più o meno è lì, eh?
Apriamo una succursale.
Non so se la pronuncia è giusta.
O Cham, perché si chiama con la H, hai ragione. Insomma, vabbè, l'importante è che il tuo datore di lavoro ti abbia ripreso, magari tu abbia voluto fare un tentativo. Poi, quanti anni hai, Martino?
21 a gennaio 22.
Vedi, è stato l'età dei grandi cambiamenti per il tuo capo, magari potrebbero ancora succedere dei cambiamenti anche nella tua vita.
Sì, perché adesso... Cioè, a me piacerebbe andare a lavorare con gli elicotteri, a fare il centrivolo. E probabilmente l'anno prossimo farò una stagione di pausa dove realizzo il mio sogno che c'ho da fin da quando ero piccolo.
E il Paolo lo sa?
Sì, io so. Non è molto d'accordo, però.
Beh, con Luca per l'Irezia, per esempio, si potrebbe. O hai già combinato?
Non si può dire.
Non si può dire. Allora, dai, che bello, se realizzi un sogno, anche i capi devono rispettare questo bisogno personale. Quindi, in bocca al lupo a te, perché tutto vada per il meglio.
Sì, grazie mille.
Grazie, Martino.
Niente.
Adesso abbiamo anche l'apprendista, ci torniamo tra un disco, va bene?
Va benissimo, è qui, pronto.
Adesso ho chiesto ai tuoi ragazzi di mandarmi un selfie da dove sono a lavorare, a Tenero. Allora, abbiamo in collegamento telefonico da Tenero, dove stanno lavorando, due dei tuoi ragazzi, perché la metà è stata sterminata da influenza. Quindi con noi c'è Martino, che ci stava raccontando, insieme a Ian. Martino, sei operaio a tutti gli effetti, quindi buschiro a tutti gli effetti?
Sì, giardiniere e boschiere.
Giardiniere e boschiere, ok. E invece Ian è al secondo anno?
Secondo anno.
Sui quindi. Tre. Di apprendista.
Tre, sì. Mm.
Ian mi sente? Sì.
Sì.
Eccolo
sì,
qua. Sì. Allora, che tipo, che capo è sto Paolo?
Boh, un capo... Un capo... giusto.
Un capo giusto? Cosa vuol dire, Ian, un capo giusto?
Boh, che fa quello che deve fare.
Ok. E come deve essere? Un po' rigido, ma anche un po' gentile, metterti in regola, però ogni tanto farti il pat pat sulla spalla, incoraggiarti e dirti bravo, quello è un bravo capo?
Sì, cioè, è giusto cicchettarmi quando mi deve cicchettare, però...
Spesso.
Spesso.
Però, sì, cioè...
Però quando sei bravo ti fa piacere che ti venga riconosciuto, questo dici?
Sì, sì.
Mm. E lui cicchetta è severo, perché poi avete, insomma, la vostra vita in mano lì, eh?
Oh, cioè.
Boh, cioè, anche lì è giusto.
È giusto.
Tanto quando deve farlo tanto e poco quando deve farlo poco.
Quindi si sta bene. Vi farebbe piacere o avreste qualche reticenza a immaginarvi delle colleghe donne che fanno il vostro mestiere? Perché ce n'è.
Buono, sì. Io sto bene così, sinceramente.
Ah sì, Ian?
Però magari, non lo so.
Sarebbe...
Quando facevo il giardiniere avevo tante, cioè, nella mia classe andavano tre apprendiste ragazze.
Mm.
E da quello che mi raccontavano rendevano a lavorare.
Rendevano, vedi Martino, abbiamo un po' due visioni un po' diverse.
Sarà stati i colleghi che non rendevano più.
Sarà stati i colleghi che non rendevano più perché c'erano le ragazze che... Ma questi sono luoghi comuni, capo, non si usano. E invece sì, tu dici comunque magari, ecco, fare il boschiaiolo in pianta è magari fisicamente più impegnativo. Però questo non vuol dire che una ragazza non possa farlo.
Ma anche se guardi su Instagram ci sono tante ragazze che fanno questo lavoro.
Infatti
di andare in pianta. Boh, dopo magari il fado, ma per i foto.
Sicuro, sarà sempre sicuro.
Però è pieno.
Però è pieno. Però Ian sta bene con me. Quindi vai d'accordo con i tuoi colleghi maschi.
Sì.
Ecco, sì. Lui è di poche parole.
Io in classe nella mia scuola c'avevo una ragazza. Cioè, c'avevo. Sì, c'avevo perché adesso ha cambiato classe.
Sì.
Però sì, anche lei si trovava bene, anche i suoi colleghi si trovavano bene con lei, quindi...
Ecco, bene. Quindi abbiamo una bella apertura anche su questo fronte.
Sì.
Bene, bene. Allora ragazzi, chiudendo, visto che siamo a Natale, dai, fate il pensierino bello per il vostro capo che era qui. Cosa gli diciamo al Paolo? Grazie capo per che cosa?
Grazie per... E per far sì che lavoriamo in un ambiente dove andiamo tutti d'accordo, i nostri colleghi sono tutti gentili, simpatici.
Cioè, ma è bellissimo quello che stai dicendo, non è mica così scontato.
E speriamo che quando arriverà il nuovo operaio si adegua al... cioè, entri bene nell'ambiente.
Ma sarà così, perché lo saprà scegliere bene, giusto?
Speriamo di sì.
Ian, grazie. Martino, cosa diciamo?
Vi auguro una buona giornata.
Fantastico.
Vabbè, andiamo avanti a potare il castagno, che non è ancora finito.
Ecco, potate il castagno. Perché si potano adesso i castagni?
Sto togliendo i rami secchi perché sono sopra un parco giochi e col vento, così magari con la neve sono pericolosi per i bambini.
Bravi, bravi ragazzi, siamo nelle vostre mani. Mandatemi una foto davanti al castagno da potare, che la pubblichiamo. Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie Ian, grazie Martino. Ci siamo, perché avevamo ancora una chiamata da fare prima che, insomma, dobbiamo congedare l'ospite. Eccoci, ci siamo, è in diretta anche Antonio Amarca, se ci sente, di Alber, che è stato un po' una figura di riferimento per te, Paolo, no? Più di un amico, un collega arboricoltore con diploma federale, specializzato dunque in cura degli alberi, come lo sei tu?
Sì, un po' di più, diciamo, lui è più specializzato e più esperto, un po' il guru del Ticino degli alberi.
Grande, non potevo non chiamare.
Fal bravo.
Anche più attrezzato.
Calma. Meraviglia, Antonio Amarca, che ho avuto il piacere di conoscere, un grande personaggio con un grande cuore, e mi ha colpito molto anche quando il lavoro viene fatto, il capo che dice no, gademo una mancia ai fieu, cioè è bello essere riconosciuti, il famoso pat pat, il valore umano, l'essere riconosciuti anche come dipendenti, Antonio, anche questo è importante.
È molto importante, io direi è un po' la base di tutto, perché i dipendenti, tra l'altro, sono anche dei giovani, devono iniziare, e per iniziare devono avere quella, oltre alla soddisfazione, anche essere di vedere che hanno un pregio, no? E soprattutto di valorizzarli, quello è importantissimo, come in tutte le professioni, non solo nella nostra.
Certo.
Il Paolo, potrei dire, quasi sì, è come un figlio per me, anche se chiaramente abbiamo una distanza di una ventina d'anni, però l'ho visto crescere praticamente, ha iniziato con noi e si è formato assieme alla nostra vita inizialmente.
Che bello, Paolo, e lì hai trovato quella passione di cui ci parlavi?
Sì, lì ho trovato la passione per gli alberi e soprattutto ho trovato qualcosa che mi aiutava a sfogare un po' la mia energia di 21enne a arrampicare sugli alberi, cioè mi è subito piaciuto anche il lato action, ecco, il lato action, la soddisfazione a fine giornata di aver fatto aver riportato bene un albero grandissimo, magari da solo o comunque in coppia con qualcun altro, ma comunque è un lavoro di libertà che ti dà una soddisfazione enorme.
E che tipo di capo era Antonio, visto che lui ha detto quasi come un padre per te, che figura, carismatico, eh?
Oh, Antonio è un po'...
Lui ce l'ha la passione, si vede che ce l'ha.
Sì,
eh?
Passione, cioè...
per alberi, per la caccia, per gli animali, per tutto.
Vedi? Sì, diciamo, per la natura.
Sì. Sì, ha quella sensibilità anche che aiuta a capire la natura nel momento giusto, quando va capita. Sì.
Non abbiamo affrontato un tema importante, Antonio, per questo io ti lancio l'invito a venire a Perfetti Sconosciuti in gennaio, se ce la fai, anche perché poi non sappiamo che sorti avrà questo programma da febbraio. Ma Antonio, c'è un altro grande tema, tu hai parlato di quelli belli e appassionanti, poi ci sono i clienti rompiballe.
Ma quelli ci sono un po' in tutte le situazioni. Adesso sto tagliando delle radici a un ulivo che viene trapiantato, viene spostato di 3 metri. Volevano, in poche parole, buttarlo via. Invece abbiamo detto, no, si può salvare un bel ulivo vecchio, anche se siamo là con il tempo, praticamente a dicembre. Comunque sono qua degli operai che lo stanno spostando, pare vicino a una strada.
Avete salvato anche la mia camelia, quindi ammetto e sottolineo la vostra bravura nel dare un senso.
Bisogna avere amore per le cose, conoscenza e l'amore.
La conoscenza.
Bisogna avere le due cose, la conoscenza, perché devi avere delle conoscenze, non puoi fare una cosa se non hai una conoscenza, che lo fai malamente. Però l'amore per quel che fai.
Bellissimo.
È un grande rispetto per la natura, ma questo vale in tutti i settori della natura, non solo nel nostro, la natura in generale, no? Un gran rispetto, un grande amore per la natura, è molto tutto più facile e le giornate sono più serene.
Wow, e allora poi ci sarebbero altre domande, tipo allora perché andare a caccia se amate gli animali, ma questo è un grande tema, ne parleremo in un altro contesto.
Ma lì ci facciamo falciare. Si falciano dopo,
esatto,
perché ci sono le risposte, però certo. Sai,
è tosta, bisognerebbe fare un dibattito per questo, perché ci sono i due fronti e anche l'arte venatoria ha un sacco di limitazioni, poi a volte è necessaria perché c'è un esubero di alcuni ungulati o altro, insomma un grande tema. Comunque l'amore per la natura l'abbiamo colto. Antonio Amarca di Alber, grazie per l'intervento telefonico, ti aspetto in diretta su Rete 3.
Sì.
Buon lavoro, buone festività a te, grazie mille Antonio. Grazie di cuore.
Un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille. Grazie, una buona giornata, Antonio. Noi purtroppo dobbiamo chiudere, quindi dobbiamo anche salutare e congedare Paolo Ceschina di Mondo Alberi. È stato un grande piacere conoscerti, sicuramente autentico, sicuramente vero, pieno di passione e di amore, quello che ci ha detto Antonio, le abbiamo trovate tutte in questi racconti. Abbiamo anche altre passioni, perché a te piace anche farti viaggi col tuo furgone, prendi viaggi, vai anche nella vicina penisola, un po' godereccio ogni tanto, ti permetti di fare delle vacanze?
Ma sì, un po' di vacanza fa sempre bene.
Fa sempre bene. E da grande, uno che ama gli alberi così tanti, un arboricoltore come te, cosa farà?
Io, in pensione?
Sì.
Questa è una bella domanda. Il mio sogno è tornare in Val d'Intelvi, a casa adesso mia, prima era dei miei genitori, con la mia grande passione che sono i cani, cani da caccia, mi piace allevare i cani.
Wow.
E con la Lisa e col Noel che ci verrà a trovare ogni tanto e goderci la pensione, sì.
E noi
comunque mi piacerebbe anche restare nel mondo del lavoro, magari se la Mondo Alberi andrà avanti con qualche ragazzo, magari...
È un messaggio questo qui, è un messaggio bellissimo. È l'allarme che deve partire. È un messaggio bellissimo che ti auguriamo, quindi ragazzi, qualcuno prenda in mano Mondo Alberi o magari tuo figlio Noel.
Non c'è urgenza.
Non c'è urgenza, c'è ancora un buon margine di tempo, hai voglia. Però piano piano chissà. È stato un grande piacere conoscerti, grazie per aver chiacchierato con noi. Buona vita, buone festività, penso che sarete molto impegnati anche con gli alberi di Natale.
La saperlo.
E per una che ha bisogno di un pezzo di shuk da mettere sotto il tavolo di Natale.
Più che non shuk, più l'albero di Natale che poi non va mai bene.
Oh no, ti troviamo a Cama, grazie mille Paolo Ceschina, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao a tutti, ciao ciao.